Beh, sono contento di essere qui questa sera in questa occasione particolare dei 50 anni di consacrazione di questa chiesa parrocchiale e nello stesso tempo anche ricordo i miei primi 40 anni di sacerdozio. Sono stato ordinato il 12 giugno del 1982 e la mia prima destinazione è stata appunto questa parrocchia. Quindi così sono contento di essere qui stasera a pregare con voi. Ed è questo un momento importante per una comunità cristiana che si riconosce anche, non solo ovviamente, si riconosce anche in uno spazio consacrato al Signore, un luogo di preghiera e di celebrazione dell'Eucarestia. Beh, c'è da dire anzitutto che il Signore, come potete ben comprendere, ha anzitutto bisogno di uomini. E Lui li sceglie per una missione, pensiamo a Paolo che viene scelto, diventa uno strumento eletto per una missione incredibile, l'annuncio del Vangelo ai pagani. Nonostante le titubanze di Anania, il Signore dice no, questo è uno strumento da me scelto, è un uomo da me consacrato per una missione importante. Gesù stesso è consacrato per la missione del Padre, è l'unto, si dice nel testo evangelico, che su Lui il Padre ha posto il suo sigillo, quindi è stato consacrato, è il Messia. Messia significa appunto unto, Christos in greco. Quindi sappiamo tutti che appunto Dio ha bisogno degli uomini perché il Vangelo venga annunciato, perché si lavori in vista della venuta del suo regno. E c'è da chiedersi dunque, ma Dio ha anche bisogno di luoghi? In fondo Lui è dappertutto, noi sappiamo che è Lui, e crediamo che è Lui il creatore di tutto il cosmo, di tutto l'universo, e lo sgabello dei Suoi piedi, potremmo dire. Di che luogo ha bisogno? Non è Lui, il Signore risorto, che con il Suo Spirito guida la storia, che con il Suo Spirito soffia, che soffia dove vuole, ne senti la voce ma non sai da dove viene, dove va, non puoi localizzarlo da nessuna parte perché è incredibilmente libero. Quindi c'è proprio bisogno di quattro mura per Dio? Questa domanda potremmo porcela anche quando ci si trova in alcuni contesti molto diversi da questo. Nel breve periodo che sono stato, di 3 anni che sono stato in Camerun, in tanti villaggi la chiesa non c'era. C'era una capanna che fatta di frasche che serviva così per riparare un po' dal sole, lì si celebrava la messa, però nonostante la povertà tutti quanti volevano comunque avere almeno una cappella costruita un po' in muratura in qualche modo, ma c'era sempre comunque questo desiderio. E dunque, se è vero che in un certo senso Dio non ha bisogno di spazi perché agisce dappertutto, è però vero che noi abbiamo bisogno di uno spazio a Lui dedicato, consacrato appunto. Ecco, io credo che in un'epoca in cui gli spazi, e lo vedo anch'io, ecco, nella mia esperienza di prete nelle parrocchie dove sono stato, in un'epoca in cui gli spazi sono si dice plurifunzionali, multifunzionali, quindi possono essere trasformati in base alle esigenze, e non esiste quindi più una esclusività del luogo, e cioè se la chiesa serve per un concerto la utilizziamo anche per questo, se serve per un'altra cosa la utilizziamo anche per questo. C'è un po' questa deriva, e lo dico anche guardando la mia esperienza, anche quello che molte volte accade e è accaduto nelle realtà dove sono stato. Non c'è niente di male in tutto questo, però anche perché a volte la necessità è questa. Però credo che dobbiamo ancora una volta affermare, ed è questo il senso della consacrazione di una chiesa, che il Signore per noi è unico e non è riducibile a un oggetto che spostiamo da uno spazio all'altro. Noi abbiamo bisogno di uno spazio consacrato non perché abbiamo bisogno di racchiudere il Signore, ma perché attraverso questo spazio diciamo: Signore, tu sei unico, non sei funzionale come gli spazi che utilizziamo noi. Ecco, nella consacrazione di una chiesa, una comunità si riconosce per quello che è. Una comunità cristiana che ha come centro il Signore, che ha come centro l'Eucaristia, presenza sacramentale del Signore Gesù morto e risorto. Quindi dice in sostanza la consacrazione di una chiesa la fede di un popolo che pone il Signore al centro della propria vita, e lo dice anche attraverso questo gesto simbolico che è la consacrazione di uno spazio. Ecco, in questo luogo dunque consacrato i cristiani si ritrovano e i pastori svolgono il loro ministero a servizio del popolo di Dio. E a questo proposito ricordo un po' anche la mia esperienza. Io sono arrivato qui nell'82 e 10 anni dopo la consacrazione di questa chiesa, e in questa chiesa anch'io, per quello che ho potuto, ho aiutato il popolo di Dio a camminare nella fede, e il popolo di Dio ha aiutato me a camminare nella fede, a crescere. In questa chiesa si è vissuta la consacrazione della vita degli uomini. Quanti battesimi ho celebrato, la preparazione alle prime comunioni, le cresime. Ecco, quindi io ricordo con affetto questo spazio. Certo, la chiesa non era così, era forse un pochettino più, magari meno decorata, ecco, un po' più spartana forse, però lo ricordo con affetto, perché qui io ho iniziato il mio ministero, qui ho svolto quel servizio di consacrazione della vita degli uomini attraverso il dono della grazia di Cristo offerto a tutti. E un ultimo pensiero, e poi concludo. Ecco, la chiesa di Sant'Antonio Maria Zaccaria, come d'altra parte tutte le chiese, ha delle sue particolarità, e sono quegli aspetti che mi hanno colpito venendo qui la prima volta. Beh, innanzitutto è posta su una collinetta, non è una grande collina per la verità, ma comunque è posta un pochettino più in alto del livello stradale, almeno di via San Giacomo. E questa è una cosa che colpisce, no? Perché diventa un po' come la città posta sul monte. Si vede a volte anche un po', almeno si vedeva, adesso non lo so, da lontano non il campanile che non c'è, ma la croce, sopra la cupola, chiamiamola così, questa cuspide che svetta verso l'alto, e dà un po' un senso di orientamento. Uno dice, ecco, lì c'è una chiesa, lì la gente converge. È anche bello vedere le persone che salgono dalla gradinata, dallo scivolo, no? Dall'accesso laterale, ecco, si converge. Questa è una prima caratteristica che mi ha colpito. E la seconda caratteristica è che è un po', forse magari ci vuole un po' di fantasia, ma è un po' a forma di nave, e che dà un po' l'idea della barca, no? Della chiesa che naviga lungo la storia, e in questa nave c'è Gesù, magari dorme, perché a volte noi diciamo, Signore, ma stai dormendo o sei sveglio? Ti rendi conto di dove stiamo andando? Quindi un po' questa immagine della nave, no? che deve passare attraverso i frutti della storia. Una nave che dà anche sicurezza, un po' come l'arca di Noè. E io penso a quegli anni in cui, forse oggi magari un po' meno, non lo so, in cui c'erano tanti problemi a livello sociale, così via. Insomma, potete anche pensare a queste cose. Ecco, questo luogo diventava un po' come un'arca di Noè, in un certo senso. Ecco, queste sono due particolarità che così vorrei ricordare a proposito di questa struttura, di questa chiesa. Non sarà magari un gioiello di architettura, sicuramente se confronto questa chiesa con la chiesa nella quale io mi trovo, Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, che è sicuramente, non per vantarmi, una delle chiese più belle di Milano, non c'è confronto. Però non importa, anche questa è una chiesa che è stata consacrata, è luogo della presenza del Signore, e i cristiani si ritrovano per essere a loro volta consacrati. E vorrei ora così offrire un ricordo particolare per alcune persone che io ho conosciuto in quegli anni. Ce ne sono tante, ma ne ricordo solo tre, anche perché sono le persone che mi hanno accompagnato in quei 5 anni in cui io sono stato qui, dall'82 all'87. Beh, innanzitutto Don Franco Mapelli, parroco fondatore, poi Don Sandro Mascherpa, molti di voi l'hanno conosciuto, è stato qui tanti anni, e poi Maria Ripamonti, una piccola apostola. Ecco, dopo ci sono tante altre persone sicuramente, ma ricordo queste tre perché sono quelle persone con le quali ho lavorato proprio in quegli anni lì, e le ricordo sempre con affetto e con gratitudine, perché mi hanno davvero dato tanto.